Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Polonia. Siamo tra le consuete pareti del Ridotto dell'Opera, tempo di festival, tempo anche di celebrazioni e questa volta c'è una coincidenza con il Rossini Opera Festival di Pesaro, tra i più cari amici del Ridotto dell'Opera, e le celebrazioni rossiniane relative ai 150 anni dalla scomparsa del nostro amatissimo compositore. Bene, siamo in contatto telefonico con il presidente del Rossini Opera Festival. Buongiorno Daniele Vimini.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Benissimo, lei ecco, si trova quest'anno in una doppia ricorrenza. Se vogliamo parlare prima delle celebrazioni relative a Gioachino Rossini nel 2018, so che lo avete studiato e volete proporlo attraverso diversi aspetti al di là di quello musicale, per esempio.
Sì, ovviamente Rossini è stato un personaggio talmente celebre, talmente anche affascinante in un secolo in cui tutti si occupavano di Rossini dal punto di vista giornalistico, dal punto di vista del costume, che gli elementi per poter essere raccontato anche 150 anni dopo la morte sono molteplici, non ultimo quello ovviamente della cucina, della sua fama di raffinatissimo gourmet, testimonial ante litteram di tanti prodotti che sono ancora eccellenze europee dal punto di vista enogastronomico, ma ovviamente per noi molto è la musica, molto è tutto quello legato alla storia del teatro, quindi stiamo cercando in tante iniziative in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo di raccontare a fianco della musica, assieme alla musica, accompagnando la musica, anche gli altri elementi biografici e anche appunto di costume legati alla figura di Gioachino Rossini.
E praticamente questo come avviene, questo raccontare?
Ma molto spesso ci sono dei recital, ovviamente musicali, qui a fianco vengono raccontate conferenze sulla sua vita, ad esempio a Bologna o a Parigi, i luoghi che ha vissuto, i palazzi che ha frequentato, i salotti che organizzava, i famosi salon del sabato a Passy, a Parigi, insomma, serate che sono entrate un po' anche nella leggenda grazie ai suoi biografi e che noi riproponiamo, ad esempio, anche con il lavoro degli chef attraverso le poche in realtà ricette originali che ci sono arrivate di Rossini, come i tournedos alla Rossini, i maccheroni alla Rossini, oppure anche mettendo alla prova chef contemporanei come con partiture di una volta con ingredienti che vanno appunto dall'oliva di Ascoli all'aceto di Modena, ai cotechini, al foie gras, le cose che lui ha amato, per accompagnare appunto dei dîner, delle serate, l'accompagnamento ai concerti, che sono un po' un format che sta prendendo molto piede grazie anche alla rete delle nostre ambasciate, degli istituti italiani di cultura all'estero, ma anche di piccoli teatri o grandi teatri che amano affiancare a momenti musicali, in questo anno particolare, questo tipo di accoglienze, di degustazione. Ovviamente è un format che riprenderemo anche a Pesaro, in particolar modo quest'estate, durante il Rossini Opera Festival, che giungerà alla 39ª edizione.
Yeah.
un ascolto del mitico Viaggio a Reims con Claudio Abbado, che appunto è stato uno dei momenti significativissimi, diciamo, del Festival di Pesaro nelle prime edizioni. Ecco, so che per quel che riguarda le vostre proposte relative alle celebrazioni avete avuto anche un appuntamento molto importante nella sede UNESCO di Parigi. Come si è svolto questo momento?
Sì, è stato un momento, credo, molto significativo. Da una parte anche un omaggio necessario a uno dei pubblici più affezionati di Rossini, dell'opera, in particolar modo del Rossini Opera Festival. Il festival ha un pubblico che proviene da 43 paesi, al 70% di pubblico straniero, ma il primo pubblico è da sempre quello francese. Quindi mi sembrava giusto a Parigi, nella sede dell'UNESCO, in quanto Pesaro da novembre scorso è anche città della musica UNESCO, presentare il programma generale delle celebrazioni, quindi l'anticipazione delle cose più gustose che accadranno in questo 2018 particolare, fino alla prima parte del 2019, e anche la 39esima edizione del Rossini Opera Festival. E anche qui, a proposito di quanto dicevamo prima, a fianco di un recital pianistico, c'è stato anche un momento di degustazione dei maccheroni da Rossini, fatti da uno chef italiano che lavorava a Parigi. Quindi la cosa è stata molto apprezzata dal pubblico francese, per noi era bello fare una conferenza stampa con la stampa internazionale, in questo caso anche per il modo di Parigi, e poter affiancare anche un momento artistico.
Vedo che ritorniamo con insistenza al Rossini Gourmet, rimaniamo invece al Rossini
sì,
musicista.
Mi chiedevo come funziona normalmente.
Ha ragione,
la serata,
sono anch'io.
Un esempio abbastanza.
Sono un golosone anch'io, non solamente Gioachino Rossini, naturalmente. Ecco, Richard de Zoraide, quindi un'opera, diciamo, tra le non più note, però anche Il Barbiere di Siviglia, avremo modo di parlare anche con Pierluigi Pizzi a questo proposito, eccetera. Poi Adina, infatti, questi titoli vogliono rappresentare il momento del 150esimo dalla morte di Gioachino Rossini. Ecco, le scelte come sono avvenute?
Ma la scelta principale, il festival, come sappiamo, è sempre stato un equilibrio, anzi è sempre teso più alla restituzione del Rossini meno eseguito rispetto ai principali teatri del mondo, che ovviamente rappresentano solamente i titoli più noti, come è anche comprensibile che sia. La forza di Pesaro è stata sempre quella di rappresentare tutto Rossini, quindi quest'anno due titoli meno conosciuti come Richard de Zoraide e Adina, a fianco invece di un nuovo Barbiere di Siviglia nella regia di Pierluigi Pizzi, quindi saranno tre nuove produzioni, di questo non capita tutti gli anni, ed è significativo, credo, anche dello sforzo che si vuole mettere in piedi in questa 39esima edizione, che coincide appunto con l'anno particolare della celebrazione del 150esimo, ma ovviamente consapevoli di guardare a una 40esima edizione che dovrà essere ancora più eclatante sicuramente dal punto di vista delle produzioni e dell'interesse del pubblico.
Anche se qui diciamo ci sono gli eclat di cantanti come Juan Diego Flores, per intenderci, appunto abbiamo già citato Pierluigi Pizzi, abbiamo Sergei Romanovsky, che l'anno scorso si è distinto molto nel Siège de Corinth, Pretty Yende, quindi voglio dire il piatto è molto saporito, diciamo così. Un'ultima domanda un po' più personale, se vogliamo. Daniele Vimini, come è arrivato a Gioachino Rossini?
Ci sono arrivato intanto perché se nasci a Pesaro comunque ci sei un po' calato dentro,
sì,
dall'infanzia, se vogliamo. Poi nella mia esperienza, diciamo così, anche politica nella città di Pesaro, avendo fatto parte per tanto tempo anche della Commissione Cultura, insomma, ho avuto la possibilità e il piacere di seguire almeno da quando ho 20 anni quasi tutte le edizioni del Rossini Opera Festival, quindi te ne innamori. Dopodiché è anche vero che il festival è un festival mondiale che, come dicevamo, ha un pubblico fortemente straniero, e questo può dare l'idea che magari il pubblico della città viva un po' meno la parte del teatro legata appunto al festival, e quindi io in particolar modo ho connotato una parte della mia azione amministrativa nel cercare di allargare, diciamo così, il pubblico di Rossini a partire dalla città di Pesaro, creando momenti differenti come concerti dal balcone che permettono di incontrare per 20 minuti soprani e tenori e cantanti e musicisti. Insomma, è stata un po' un'azione che mi ha appassionato in questa direzione, quindi diciamo così, abbiamo in questi anni fatto di Rossini anche un una sorta di imperativo per chi amministra la città nel farne appunto un elemento non solo di attrazione ma anche di consapevolezza e di identità dei pesaresi, non solo dal punto di vista dell'immagine ma anche dell'avvicinamento a, appunto, alla sua forza musicale.
Bene, grazie a Daniele Vimini, ci vedremo a Pesaro naturalmente e viva Rossini!
Grazie e viva!
Siamo in compagnia di Diego Godoy Gutierrez, questo giovane tenore, il quale è già stato nostro ospite, ci ha parlato dell'Italiano in Algeri, con la quale ha riscosso un grosso successo al Teatro Verdi di Pisa. Ciao Diego e grazie di essere in compagnia con noi.
Ciao, grazie mille anche a te per l'invito ancora una volta e buongiorno a tutti.
Dove ti trovi, che cosa stai facendo e quali saranno i tuoi progetti? Magari questo in... Cosa è successo, per esempio, dopo l'Italiano in Algeri che hai cantato a Pisa?
Dopo l'Italiano in Algeri sono ritornato qua a Parigi, dove ho partecipato a un progetto più piccolo con l'opera L'Elisir d'Amore di Donizetti, dove ho fatto il mio debutto come Nemorino, con una compagnia che si chiama Opéra Clandestin, che fanno belli progetti quasi pedagogici anche, e l'abbiamo fatto anche a Limoges, che è stata un'esperienza abbastanza bella e anche l'opportunità di debuttare un ruolo per me così importante come Nemorino.
Ecco, quali sono le caratteristiche vocali? Parliamo con Diego Godoy Gutierrez, il quale è uno dei pochi, direi, cantanti che si interessano particolarmente della prassi esecutiva del primo Ottocento, sia dal punto di vista tecnico naturalmente, ma anche dal punto di vista stilistico. Ecco, Nemorino ha delle caratteristiche particolari rispetto ai precedenti, per esempio, dell'opera buffa rossiniana.
Certo, l'opera intera in generale è, diciamo, una novità Delisir d'amore. Allora, anche la parte vocalmente di Nemorino è una parte scritta per il tenore Giambattista Genero, che è stato un tenore, diciamo, più gravi, quasi un baritenore, e anche ci sono i passaggi abbastanza gravi, anche se si è bel canto, ci sono passaggi abbastanza gravi, come nel duetto con Adina, il primo duetto chiede a Laura Lusinghiera. È una parte molto particolare, dovrei dire, ma che comunque il tenore più lirico, lirico leggero, come il mio caso, l'hanno potuto cantare anche nell'Ottocento. Ne abbiamo Rubini, per esempio, che anche l'ha cantato due volte e addirittura è stato l'ultimo ruolo in scena a San Pietroburgo per lui. Sì, potrei dire che è una parte abbastanza speciale, e anche per La furtiva lacrima, per la
Chiaro.
quale Felice Romani no, non era d'accordo di metterla prima nel libretto, perché questa è stata una scelta proprio di Donizetti. Lui non le trovava il senso, diceva: cosa c'entra questo
Momento.
paesano
Sì,
cantando la sua romanza? E alla fine è diventato una delle aree più conosciute e più celebri dell'opera.
Certo.
Per questo effetto che c'ha in mezzo questo melodramma giocoso, ci sta questa furtiva lacrima come un momento di patetismo caratteristico proprio di Donizetti, che diciamolo è anche un'eredità da Meyer, dal suo professore, però che comunque è una novità. Fino allora è una novità assoluta. Queste due
Certo.
cose, questi due punti, Adina credimi e La furtiva lacrima.
Thank you.
Prima di parlare con te ho parlato a proposito di Nemorino con Luciano Pavarotti e con Luigi Alva, quindi due grandissimi Nemorino.
Esatto.
Ecco, e devo dire che Pavarotti, quando l'ho anche visto sulla scena, è stato straordinario dal punto di vista vocale. Dal punto di vista scenico faceva un Nemorino un po', se vogliamo, banalotto. Questo naturalmente era stato chiesto evidentemente a lui anche dalla regia. E solo nel finale aveva una sorta di maturazione. Mentre Alva, parlandoci, anche vedendolo, disegnava già un personaggio con una tinta malinconica e più introverso, se vogliamo, ma lontano da quegli schemi un po' farseschi, al quale il personaggio va incontro, soprattutto quando è ubriaco, eccetera, eccetera, insistendo un po' su certe. Ecco, il tuo Nemorino, tu sei una figura elegante, eccetera, per cui non scadresti mai nel farsesco, ma come l'hai disegnato?
Diciamo personalmente come artista mi piace molto di comunicare qualcosa, di pensare sempre a quel, soprattutto in Donizetti, di pensare a recitare cantando, che lui lo diceva sempre. Quando viene una cosa naturale, io la faccio, ma sempre tento di non cadere nella caricatura,
Sì.
soprattutto in Donizetti, che è già uno stile di teatro diverso. In questo senso anche la regista, che ha fatto una messa in scena, come dice Leonucci, lei ha rispettato il senso del libretto e quello anche che richiede il personaggio, cioè mai in francese suractué, surjoué,
Esagerazione, possiamo dire.
l'esagerazione, bravo,
Ecco.
grazie. Sì,
Esagerazione, ecco, sì.
cioè il teatro di Donizetti è un teatro che viene più relazionato con la realtà che con il teatro puro, diciamo,
Sì.
come quello che dice, quello che fa Rossini, che è teatro
Sì.
puro.
Stiamo parlando con Diego Godoy Gutierrez, non abbiamo ancora ricordato da dove vieni tu e dove hai studiato.
Sì, io vengo dal Cile, ho studiato prima in Cile, nella mia città, in un liceo di musica che diciamo come sistema si assomiglia molto a quello che si faceva con i maestri di cappella che diciamo che davano l'educazione ai ragazzi in un certo rischio sociale. All'epoca, per esempio, in quest'epoca stiamo parlando adesso dell'Ottocento, si offriva un'opportunità di uscire di questa situazione attraverso la musica. E questa è una cosa che è stata in Cile da sempre, no? Che le chiese anche hanno fatto queste scuole di musica. Allora, ma questa scuola invece, il liceo di musica di Copiapó, dove ho studiato, una scuola laica, ma che in questo senso l'ha conservato, no? Come educare i ragazzi nelle materie convenzionali, ma dare questa opportunità anche di conoscere e di sviluppare il suo lato artistico, lato musicale, e anche come una maniera, come uno strumento di svilupparsi come persona in generale. Dopo ho continuato la mia educazione in Francia con diversi maestri, anche italiani, no? Ci stava Felice Benanzoni, Umberto Finazzi, del quale abbiamo già parlato.
Certo, in altre occasioni, Ticino. Sì, Ticino Musica, sì.
In altre occasioni sono molto vicini. In tecnica vocale la Sylvie Valère, una cantante francese che ha fatto tanta carriera in Italia. Lionel Sala, anche uno studioso della tecnica, anche nel senso storico, no? Che riprende anche un po' gli studi da Garcia Figlio, nei suoi metodi di canto. Allora, questa formazione l'ho ricevuto grazie all'Opera del Reno a Strasburgo, che ci aveva questi contatti con queste persone anche ad una scuola italiana, diciamo.
Senti, e nel tuo futuro, so che tu hai dei progetti molto interessanti, che sappiamo che sarai ad Innsbruck come a Raspe nel Didone di Mercadante, vero? Quest'estate, in agosto, però hai un progetto particolare relativo a Giovanni Battista Rubini, questo tenore di area bergamasca che ha spopolato nella prima metà dell'Ottocento. Come lo prevedi questo progetto?
Posso dire, sto adesso lavorando a questo progetto come un omaggio particolare a Giovanni Battista Rubini, centrandomi anche nello studio di tutta la sua vita e anche posso dire grazie alle tue documentazioni e ricerche che più notevolmente ci stanno sul tuo libro Il dolce suono di sua voce mi colpì. Questo mi ha aiutato molto a seguire la vita e la figura storica di Giovanni Battista Rubini. Cioè, questo progetto anche lo sto elaborando per avere un programma il più rappresentativo possibile da quello che è stato la figura di Gian Battista Rubini. Ci stanno i ruoli creati da Rubini, Persi per esempio, Gualtiero,
che sono rispettivamente in Anna Bolena e nel Pirata,
Bellini e Donizetti, è il vino della Sonnambula, Arturo, ovviamente.
Politani.
Ma ci stanno anche altri ruoli da considerare, come l'Alma Viva, che addirittura l'ha fatto 25 volte.
E quindi Don Ramiro,
che
Siviglia,
l'ha fatto più
certo.
di 20 volte. Lindoro, che l'ha fatto tante volte, anche più o meno 10 volte.
Sì. Quindi Rossini.
È stato, stato il suo debutto a Napoli e dopo ha fatto tante riprese. Argirio di Tancredi ha anche un ruolo molto importante e significativo, è stato il primo ruolo importante, diciamo, nella carriera di lui. Io vorrei anche includere il Marino Faliero per il fatto che stiamo parlando sul teatro donizettiano, che è già una novità e che rifletta anche una nuova maniera di fare i melodrammi. Quando Rubini è stato a fare la sua tournée in Spagna, in Madrid, che lui ha fatto al Liceo di Madrid, ha fatto l'Otello di Rossini, e alla fine della rappresentazione, della recita, il pubblico gli chiede lo bis con l'aria del Marino Faliero. Allora è perché qualcosa c'è stato per arrivare la popolarità di quest'aria fino a Madrid, perché, cioè, insomma, il Marino Faliero non è che abbia stato un'opera che non ha avuto successo. Penso
Certo.
che è stato naturalmente eclissato per il successo che ha avuto a Parigi
I
i
puritani.
puritani. Si è fatto allo stesso tempo, cioè una cosa di fortuna.
Senti, Diego, dobbiamo interrompere la nostra chiacchierata perché
Sì.
siamo già andati, diciamo, oltre. Ci riaggiorneremo. Dimmi solo quali sono, al di là appunto di Innsbruck, i tuoi progetti già consolidati per l'estate e per l'autunno.
Allora, faccio una scoperta anche molto interessante accanto al maestro Corrado Rovaris al Festival Donizetti di Bergamo a Santa Maria Maggiore, e facciamo la versione del 1809 della creazione di Haydn in italiano su cura di Mayr, dove è anche molto interessante, non posso dire tanto, ma posso dire che è una parte bellissima dal mio ruolo, che sarebbe Uriele, e anche dove si vede qualche intervento nella musica dalla parte di Mayr, e fa una parte abbastanza particolare su questo tenore. Questo posso dirlo personalmente. Anche tutto l'oratorio è abbastanza bello, anche sarà particolare perché ne avremmo la regia di Francesco Michele, che è il direttore artistico del Donizetti Festival, e farà una regia con questo oratorio. Allora sarà messo in scena e in italiano. Queste sono le novità, e anche con la mano di Mayr sopra questo.
Questo è molto, molto interessante e ti ringrazio di averci già messo al corrente di questo evento che sarà il.
Sarà il 29 novembre, se non me ne sbaglio, alle 8:30 a Santa Maria Maggiore in Città Alta di Bergamo,
Benissimo,
il
incominciamo a
Festival Donizetti.
segnarci questa data. Ecco, e ringraziamo Diego Godoy Gutierrez di essere stato in nostra compagnia. Ci riaggiorneremo naturalmente più vicino agli eventi che ti vedranno protagonista. Ciao e grazie.
Grazie mille.
Milagnerò tacendo, ovvero qualche scena dalla vita di Gioachino Rossini. Radiodramma musicale di Giorgio Appollonia. Regia Claudio Laiso.
Di Gioachino Rossini sappiamo che era ammogliato con una delle stelle dell'epoca, una delle cantanti più celebri al tempo, la spagnola Isabella Colbran. Sappiamo che nel 1816 ha composto per le scene romane del Teatro Valle un'opera intitolata Il barbiere di Siviglia, che in un primo tempo era stata fischiata a morte, poi via via apprezzata dal pubblico e infine adorata come Cenerentola, Tancredi, anche le italiane in Algeri che erano state composte qualche anno prima. Ma ci chiediamo, cosa pensava realmente Gioachino Rossini della musica e soprattutto dei musicisti del suo tempo, e dei critici e dei cantanti? Riordinando l'avaro epistolario del maestro, dico avaro perché le lettere relative alla sua giovinezza sono davvero poche. Poi invece, quando incomincia ad invecchiare, intristirsi, a lasciare il teatro, allora abbiamo dei romanzi, delle enciclopedie rossiniane. Dicevo che riordinando l'epistolario giovanile di Gioachino Rossini, salta fuori una lettera indirizzata al conte Leopoldo Cicognara. Qui Rossini disprezza tutto quello che di lì in avanti invece come musicista tenderà a perseguire.
Innanzitutto critica i compositori tedeschi, parliamo di Haydn, Beethoven, Mahler, e poi li segue piuttosto voracemente, tanto che i critici del tempo, e soprattutto a Napoli, lo chiamano il tedeschino e spesso deve anche esibire il passaporto. Poi critica il vezzo dei cantanti di farcire la linea vocale di tutti quei ghirigori, una brutta parola, vorrei dire magari trilli, roulade, acciaccature, cadenze. Inneggia, e lo ripete tante volte, al dolce italo cantare che nell'anima si sente. Beh, lui sicuramente persegue questo stile, ma parallelamente increspa questo italo cantare con gli artifici della sua poderosa fantasia, la famosa coloratura rossiniana. Insomma, io credo, e non sono l'unico, che questa lettera al conte Cicognara è un bel falso e basta. Ma sentiamo un po' cosa ci dice il nostro maestrone a propria difesa e vediamo un po' se riesce a convincerci del contrario.
Terza puntata.
Contessa?
Mi dica, conte Cicognara.
Su un giornaletto di quelli che voi signore scrivete o leggete, ho trovato una lettera che si direbbe di Gioacchino Rossini. A mio avviso è apocrifa.
E cioè?
Non sapete cosa significa apocrifa?
No.
Significa che vengono enunciati alcuni principi musicali che sarebbero detestati dal maestro Rossini, ma che in realtà lui persegue come dogmi assoluti. E badate bene, la lettera sarebbe indirizzata a me.
A voi?
A me.
Al conte Leopoldo Cicognara, Napoli, 12 febbraio 1817. Eccovi esposte le mie idee sullo stato attuale della musica. Quas le un fatarel che le samper ste con te par un fatfaira. Ovvero, fin da quando furono aggiunte 5 note al cembalo, si preparava una rivoluzione funesta in quest'arte pervenuta alla perfezione. L'esperienza dimostra che quanto vuolsi aggiungere all'ottimo conduce al pessimo. Infatti, Joseph Haydn aveva cominciato a intrippare la purezza del gusto musicale con accordi strampalati, con passaggi artificiosi. Ma pure, tanto egli ancora conservava di antica gloria che erano scusabili i suoi errori. Ma ecco Ludovico Beethoven, che con composizioni prive di unità, di naturalezza, ridondanti di arbitri, ha corrotto interamente il gusto della musica strumentale. E Simone Mahler sostituì sul teatro ai modi semplici della scuola italica viziose armonie nelle quali il canto rimane soffocato dal paglione, ovvero dal chiasso strumentale. I seguaci di questa nuova scuola tedesca divennero tutti i giovani compositori di musica per i teatri.
Proprio come Rossini. Inter nos, sapete cosa hanno scritto sul giornale delle Due Sicilie dopo che l'Armida di Rossini è andata in scena al San Carlo? Leggete, contessa.
La musica dell'Armida appare come una bella giovinetta che ai tratti della fisionomia mostra chiara la sua origine italo-tedesca. Accanto alle grazie e alla soavità della melodia e a quella espressione vera, naturale, toccante, piena di anima, di movimento, di vita, la quale forma il carattere dei grandi compositori d'Italia, scappan fuori accordi i quali mostrano che l'autore reprima gli slanci dell'indole italica per comparire ornato di maniere barbare, sedotto dalla vertigine della moda.
Spiego. È indubbio che una strizzatina d'occhio ai tedeschi il nostro buon Rossini la dia. E quindi la lettera di cui si parlava poco fa o è falsa e l'ha scritta un altro, o è vera e allora Rossini afferma il falso. Ma anche sul canto c'è qualcosa da sottolineare.
Sì.
Sì, Conte Cicognara, oggi i canterini rinunziano alla purezza del dolce italo cantare che nell'anima si sente. Demente. Eravamo giunti al colmo della corruzione coi capponi del Settecento. E alla Scala mi sono trovato il castrato Velluti nell'Aureliano in Palmira. Ero lietissimo di averlo a protagonista per la sua straordinaria fama. Ebbene, Velluti adorna le prime due battute di fioriture che esprimono da prima malinconia, quindi depressione, profonda depressione. E poi si mette a prodigare gamme discendenti, ascendenti, sottodiscendenti, sovraltisonanti. Insomma, io non capisco più neanche dove sta la melodia che ho scritto. E gorgheggi, volate, slentate, trilli, salti, abuso di semitoni, aggruppamento di note. Ecco! Ecco il carattere del canto che adesso prevale. Oggi si sorprende, invece di commuovere. E la moltitudine applaude al pessimo stile.
Ne siete davvero convinto, maestro Rossini?
Queste sono le mie idee sullo stato attuale della musica. E vi confesso, caro Conte Cicognara, che poca speranza mi resta di veder uscire quest'arte divina dalla corruzione in cui giace.
Maestro Rossini, perdonate. Siete stato un po' cattivello con il grande Beethoven. Ebbene, quale genere di composizione orchestrale di Beethoven avete avuto modo di conoscere?
Ma cosa andate cipollando? Ne ho lette varie paginette per pianoforte. Quando sono andato a fargli visita a Vienna, quel brutto musone leonino mi ha sparato lì. Non cercate di fare altro che opere puffe. Si faceva così. Volere riuscire in altro genere sarebbe far forza a vostra natura. Sgodevole! Ma lo ha sentito? Il mio Maometto II. È la donna del lago. La conosce? C'è il colore della natura lì. C'è anche il patriottismo in quella musica. C'è lo Sturm und Drang, come direbbe lui.
Dite di aver letto alcune paginette per pianoforte.
Sì.
Voi avete letto alcune paginette al pianoforte. Ma si tratta di pagine scritte per orchestra. Quindi le grandi sinfonie orchestrali vanno udite nell'esecuzione di un'orchestra, non trascritte e lette al pianoforte tra un sigaro e un volovon.
Senti questo.
Vada per l'orchestrazione troppo pesante in alcune parti di Mahler. Ma voi stesso venite criticato per la mano pesante con cui dirigete l'orchestra, o mi sbaglio? Siete famoso per il crescendo, non per il diminuendo. Del resto vi chiamano il tedeschino.
A Napoli mi chiamano il tedeschino, non a Milano. Ma poi non venite a dirmi che io sono un tedeschino, che poi vuol dire austriacante, che non ho amor patrio. Andate, andate a sentire cosa canta l'italiana in Algeri. Vedi per tutta Italia rinascere gli esempi d'ardire e di valor. Ecco cosa cantano i miei eroi, anzi, le mie eroine. Dovevate vedere la Marcolini quando...
Calma, lasciate che sia la Marcolini a stuzzicare i vostri eroi di cartapesta. Quello che è certo è che voi stuzzicate l'estro dei cantanti e li travolgete proprio con gorgheggi, volate, trilli, salti, abuso di semitoni, aggruppamento di note. Quando la vostra Isabella Colbran...
giù le zampacce della signorina Colbran.
Mi limitavo a sottolineare che quando la signorina Colbran pasticcia fra gorgheggi, volate, trilli, salti, abuso di semitoni...
E dagliela con la litania, ho capito!
Le vostre melodie... Vi abbiamo visto applaudire, andare in solluchero, il dolce italo cantare che nell'anima si sente. Voi dite di amarlo, di ricercarlo, di pretenderlo, e poi?
E poi cosa?
E poi fate altro! In questa vostra lettera voi avete scritto ciò che non pensate, o, come vi dicevo al principio della discussione, forse questa lettera non l'avete neanche scritta voi.
Oh, chi si ricorda più di quello che ho scritto o detto? In ogni caso, caro Conte Cicognara, vi consiglio di smettere di trattare la musica da trattatista. Ascoltatela e basta. E poi dovreste trovarvi uno svago, no? Un passatempo un po' meno impegnativo. La cucina, per esempio.
Ma come la cucina?
Ma sì, ma cercate di approfondire al massimo l'arte culinaria, scienza assolutamente indispensabile. Se ne avete occasione, sarà bene che vi facciate anche un'infarinatura di metafisica. Questa poi non so proprio come mi sia uscita di bocca.
Mi lagnerò tacendo, ovvero qualche scena dalla vita di Gioachino Rossini. Radiodramma musicale di Giorgio Apollonia. Terza puntata. Gioachino Rossini, Claudio Moneta, Leopoldo Cicognara, Massimiliano Zampetti, la contessa Jasmine Laurenti. Registrazione, editing e sonorizzazione Lara Persia. Regia Claudio Laiso.
Oh,